Buonasera, intanto la ringrazio tanto e benvenuto a Radio Città Aperta.
Pronto?
Sì, io la sento, lei mi sente?
Sì, sì, ti sento. Dicevi?
Dicevo no, benvenuto fra i nostri ascoltatori. Io ho raccontato un po' brevemente la sua storia, la sua lunga storia, che certo non può essere raccontata in pochi minuti. Volevo, in questi minuti che lei ci dedica, le volevo fare qualche domanda. Io sono partito, ne racconto agli ascoltatori, da quella frase che lei disse tanti anni fa, partendo e lasciando l'Europa il 24 febbraio 1988, ho lasciato in aereo il mondo dei ricchi, diretto a sud e direzione Nairobi. Oggi lei la chiamo, penso che sta nel quartiere Sanità a Napoli, giusto?
Sì.
Quindi sempre fra gli ultimi.
Sì, è stata una scelta questa, prima di tutto la scelta della baraccopoli di Corococcio. Io ero stato in missione prima in Sudan ed ero un po' critico della mia esperienza in Sudan, per la semplice ragione che, pur lavorando, facendo determinate, io non ho mai sperimentato che cosa significa vivere dalla loro parte, dalla parte degli africani, e vivere come loro vivono. Cioè, se non si sente la sofferenza dell'altro, non puoi capire nulla. E questo mi ha portato alla decisione di tornare poi in Africa, dopo che sono stato sfigurato da nigrizia per le varie vicende, e di tornare in Africa, ma con la scelta di vivere con gli ultimi. In particolare mi ha davvero, sono rimasto molto, molto convinto di questo, e questo mi ha portato direttamente ad andare a vivere a Corococcio. Ci sono voluti però 2 anni, sono arrivato nell'88 a Nairobi, 2 anni per arrivare a Corococcio, perché era inconcepibile che un bianco, un missionario, un prete vivesse in una baracca insieme ai baraccati. Era davvero qualcosa di... sono voluti 2 anni, alla fine io ho detto no, rischio, e ho rischiato in barba a tutte le opposizioni che c'erano, e sono vissuto lì per 12 anni, ma quell'esperienza mi ha radicalmente cambiato. Cioè vivere dentro quella realtà chiaramente ti cambia la testa, e mi ha cambiato anche la mia lettura, la mia spiritualità, la mia lettura anche della Bibbia. Io mi sentivo un piccolo borghese che aveva bisogno del battesimo dei poveri.
Ma sicuramente lei, padre, poi per chi conosce bene la sua storia, come l'ho letta io penso che un cambiamento avviene per tutti. Quando noi ci avviciniamo agli ultimi, anche quelli che possiamo incontrare nelle grandi città, un barbone per strada, piuttosto che qualcuno che certo chiede l'elemosina, è un momento forte. Poi sicuramente lì a Nairobi è stato fortissimo, e ci ricordiamo le sue battaglie anche col Vaticano, proprio per questa sua decisione. Ma lei si è chiamato piccolo borghese, tutti noi no, siamo piccolo borghesi. Per esempio, ecco, un'altra domanda che volevo farle, in questo momento, no? Noi se viviamo in Europa, un altro di quegli argomenti che lei tocca molto. Nel 2023 il mondo un po' distratto, quello uscito dalla seconda guerra mondiale, non si sarebbe mai aspettato, no? Un'altra guerra ai confini dell'Europa. Ovviamente i conoscitori attenti sia delle politiche mondiali ma anche delle vicende che rappresentano e che sono guidate purtroppo dalle grandi leve, invece non solo sanno che quella dell'Ucraina adesso non è l'unica guerra purtroppo che c'è nel mondo, però chiaramente questa guerra in qualche maniera ha un lontano inizio. Ecco, quindi lei che è molto attento e si batte da armi da tanti anni anche per il riarmo, noi che cosa oggi, come ne usciamo da questa guerra?
È una bella domanda questa, non è facile rispondere a domande del genere, ci vorrebbe un bel po' di tempo, ma essenzialmente io penso che non soltanto si può uscire, ma si deve uscire, per una semplice ragione. Io concordo con quello che dice Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti. Abbiamo dato oggi un tale potere alla guerra con le armi batteriologiche, chimiche e biologiche che abbiamo. Abbiamo dato un tale potere alla guerra che rischiamo che cosa? Rischiamo davvero di praticamente di andare alla catastrofe nucleare, all'inverno nucleare. Per cui dice Papa Francesco, non ci può più essere oggi una guerra giusta. Ed è questa anche la mia posizione, per cui bisogna fare di tutto in questo momento per uscirne fuori. Il problema è che nessuno vuole uscirne fuori, né la Russia, che ha fatto, è caduta nella trappola, forse, che gli hanno detto che fa una guerra barbara, ha invaso un paese sovrano, veramente violando tutto, anche la guerra. Però d'altra parte dobbiamo anche riconoscere che l'ha detto Biden, ha citato, Biden dice questa guerra è per indebolire la Russia per poi affrontare la Cina, ed è quello che sta già avvenendo, basta vedere quello che sta avvenendo in questo momento nell'Indo-Pacifico per capire questo. Per cui io sono della posizione che dovremmo smetterla prima di tutto di inviare armi, non si esce dalla guerra inviando armi. Lo so che qualcuno dice ma poi com'è, ma a questa maniera si va dritti nel baratro tutti, dobbiamo avere il coraggio a un certo punto di mettere la parola fine e uscirne fuori da questo, ed è quello che assolutamente nessuno vuol fare, soprattutto l'Unione Europea, che veramente è assente totalmente a questo livello, è assente come agente di pacificazione, e paghiamo in questa guerra le nostre enormi responsabilità. Se noi dal 2014, dai trattati di Minsk, fossimo stati attenti, se gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, l'Unione Europea si sono messe al tavolo per far osservare quei trattati, invece noi che abbiamo fatto nulla, e invece abbiamo armato inglesi e americani, hanno armato l'esercito ucraino preparandolo per l'attacco che la Russia avrebbe fatto.
L'abbiamo addestrati, li abbiamo addestrati, perché
addestrati per bene, esatto.
Come ricordava ecco perché, lei, certo. Sì, no, prego, prego padre.
No, ecco perché non è facile uscire, non è facile in questo momento uscirne fuori da questo imbroglio, ma è un imbroglio che ci sta portando alla guerra nucleare, all'inverno nucleare. Vuol dire che l'uomo non potrà più vivere su questo pianeta. L'aveva già detto Martin Luther King. Sì. Oggi l'unica scelta è o la non violenza attiva o la non esistenza, punto e basta.
Allora lei purtroppo mi incita un'altra domanda, nel senso che lei, come al solito, nella sua storia tante volte è stato citato di essere troppo a sinistra, e in questo momento addirittura è più a sinistra della Schlein, la nostra Elly Schlein, la nuova segretaria del Partito Democratico, che non è riuscita a pronunciare le parole che ha pronunciato lei, ossia di dire basta almeno con le armi all'Ucraina, non perché appunto si vuole, diciamo, abbandonare l'Ucraina, ma perché si capisce che non è questa l'unica soluzione. Ma non le voglio far rispondere a questa provocazione, l'ha detto lei.
No, io rispondo tranquillamente. Rispondo tranquillamente, cioè il problema è che io ormai sono arrivato a questa convinzione. Oggi dai governi io non mi aspetto più nulla, perché sono prigionieri di questo sistema. Non c'è nulla da fare, inutile. Mi aspetto di cambiamenti dal basso, cioè
ecco dal basso è proprio questo che le chiedo, siccome lei ha fatto una bellissima prefazione, quindi volevo anche aprire questa piccola parentesi proprio parlando di noi, proprio ossia di noi cittadini, quindi delle persone che che in qualche maniera cercano di fare qualcosa, perché i governi non ci possiamo aspettare nulla. Lei nella prefazione del libro di Laura Tussi e Fabrizio Caracolici, questo libro che parla proprio di non violenza creativa, un po' diciamo principi gandhiani, quindi la non violenza, sì, ma in maniera pacifica e passiva, lei ha fatto una bellissima prefazione, e quindi le domando proprio questo, cioè noi cittadini le pensa che possiamo anche con la passività, con una, come dire, un'azione attiva ma non violenta, ovviamente creativa, sì, perché forse inventandoci qualcosa, non so che cosa, rispondere a questi governi?
Ma guarda, io suggerisco sempre e suggerito a tutti, ne ho parlato, cioè non hai idea di quante volte l'ho suggerito, abbiamo fatto partire perfino una campagna contro le banche armate. Basterebbe che i cittadini avessero il coraggio di boicottare le banche che pagano per le armi. Noi sappiamo questo dal Parlamento italiano. Ogni anno il Parlamento italiano ci dà per la legge 185 il nome delle banche, quanto queste banche hanno dato per costruzioni d'armi o vendite d'armi. Ora, l'80% dei soldi che vanno nelle armi viene da tre banche, è come si chiama, Unicredit primo, Intesa San Paolo secondo, Deutsche Bank terza. Se i cittadini cominciassero davvero a ritirare i propri soldi da queste banche, ma non me la prendo neanche con i cittadini, me la prendo con la Chiesa. Ma è mai possibile che la Chiesa, che è seguace di quel povero Gesù, che ha inventato la non violenza, che ha rifiutato la lotta armata, ma quello che gli ebrei aspettavano da lui, che guidasse la lotta armata contro, l'ha rifiutata e ha inventato la logica che poi ha ispirato Gandhi. Allora, se davvero la Chiesa è questa ed è seguace di quel povero Gesù, ma perché non invita, se le diocesi, le parrocchie, i cristiani facessero questo? Ma noi metteremo in crisi oggi in Italia tutto il sistema armi.
Ha ragione, io effettivamente mi verrebbe da pensare ad altre banche che lei non ha citato, ma insomma va bene così, già mi sembra che abbiamo detto tanto, ha ricordato la legge 185 ed è vero, noi cittadini potremmo fare questo, chiedere alla banca regolamenti, casomai chiudere il conto corrente e portarlo da altre parti, è un piccolo gesto ma comunque è un gesto economicamente potente che potrebbe in qualche maniera smuovere. In ultima analisi, perché non voglio veramente toglierle il preziosissimo tempo che dedica poi a noi, perché poi ricordiamo padre Zanotelli, quando lo lascio io lui si mette a fare altre cose, ritorna appunto dagli ultimi, dalle persone alle quali tutti quanti noi dovremmo essere vicini, anche per equilibrare questo mondo, no? Sappiamo, ne stiamo parlando in questa epoca digitale, quanta sproporzione economica c'è, sempre più ricchezza in mani di pochi e sempre più tanta gente invece che soffre. Noi che sull'ambiente, sull'inquinamento e l'utilizzo in questo nuovo mondo delle risorse naturali, lei si sta occupando anche tanto di questo, no? Allora io dico, noi partiamo dagli appelli di tanti anni fa della giovanissima, piccola, indifesa Greta Thunberg che fece quel gesto simbolico che poi è diventato importante, ma che oggi anche nelle ultime conferenze mondiali praticamente è sempre disatteso. I grandi della terra non solo sono miopi ma anche sordi, l'ha detto lei, non ci aspettiamo più niente da loro. Però anche di fronte a questo, di fronte a disastri che lei proprio nomina, disastro ecologico mondiale sotto agli occhi di tutti, la domanda è di nuovo questa, cioè noi cittadini ci basta andare in piazza, ci basta fare queste manifestazioni contro i potenti della terra? Che cosa possiamo fare in più, che cosa potrebbe suggerire lei in parte, no? Perché dal punto di vista delle armi l'ha detto, interrompiamo i finanziamenti alle banche e facciamo il nostro, ma di fronte a questa sordità assoluta e l'ultima, per esempio, e poi le do la parola, la Germania che sembrava in Europa la prima, ha sempre avuto anche uno dei partiti ambientalisti più potenti in Europa, aveva annunciato intanto giorni fa la chiusura delle ultime 3 centrali nucleari, il New Green, addirittura appunto è la prima che sta spingendo, no, dal punto di vista anche delle autovetture, quindi creare automobili solo elettriche, e poi di colpo a gennaio il governo ha annunciato che nel piccolo paesino di Lützerath c'è una miniera, la vuole espandere, la miniera di lignite, per farla diventare una delle più grosse d'Europa e quindi il suo inquinamento diventerebbe catastrofico per l'Europa.
Sì, e qui bisogna davvero, anche qui ci vuole la prassi. Prima di tutto, secondo me, quello che abbiamo visto finora, anche a livello di reazioni popolari, è stato più che altro reazioni tipo Fridays for Future di buona parte di giovani. Il popolo italiano non si è mai mosso seriamente, sceso in piazza. Se milioni di italiani scendessero finalmente in piazza chiedendo e urlando, sarebbe un'altra cosa, ma non solo. Io dico, come ho detto per le armi, bisogna adesso muoversi sempre di più, come sta facendo Extinction Rebellion, l'ultima generazione, a fare gesti, però gesti che poi si pagano, o si va in tribunale e si va in prigione, come faceva Martin Luther King. Cioè la sfida deve essere, bisogna anche pagarle queste cose. Io ricordo le parole terribili di Daniel Berrigan, il grande gesuita americano che ha sostenuto la resistenza contro la guerra in Vietnam negli Stati Uniti. Berrigan diceva, fare pace, e anche possiamo dire oggi, fare lavoro serio contro questa devastazione ecologica costa tanto quanto fare guerra, cioè la si paga. Lui è stato 44 mesi in galera, Berrigan, da una galera all'altra, per talmente era diventato pericoloso, perché o davvero incominciamo davanti, qui si tratta di vita o di morte ormai, e dobbiamo tutti convincerci che dobbiamo davvero fare azioni che sgretolino questo sistema.
Quindi lei ha citato grandissimi nomi, io ne cito un altro, Pierre Rabhi, che lei conoscerà sicuramente con quel libro stupendo, Manifesto per la Terra e per l'Uomo, che insomma anche invito a leggere. Però quindi lei si mette, e quindi glielo chiedo perché casomai ci mettiamo insieme a lei dalla stessa parte di Ultima Generazione, quei ragazzi giovani che hanno imbrattato in tutta Italia istituzioni pubbliche o monumenti con anche vernici lavabili, ma che sono stati aspramente criticati dal governo e anche dai vecchi ambientalisti, quelli di tanti anni fa in Italia. Lei dice continuiamo e addirittura aumentiamo questo tipo di proteste pacifiche anche a costo di andare in prigione e di combattere,
esatto,
contro le istituzioni.
Sì, sì, bisogna fare così. Guarda, io non ho altra, perché altrimenti davvero i governi non capisco, perché io, se vuoi, capisco i partiti, capisco i governi, perché quando tu sei al governo sei prigioniero delle banche, sei prigioniero di, non puoi governare facendo che cavolo che vuoi te, devi obbedire a quello, per cui i governi sono obbligati, ma quindi tocca a noi popolo, se veramente crediamo nella vita e impegnarci per la vita, fare gesti davvero che scardinino.
Bene, quindi sicuramente non, lei dice è praticamente impossibile quindi andare a governare e in qualche maniera cercare di governare bene.
Sì, oggi sì. Come oggi sì, perché chi comanda sono le banche, punto e basta.
Padre, noi la ringraziamo tanto di questo tempo che lei ci ha dedicato, ma davvero, come dire, buona vita ancora nelle sue avventure. Di nuovo grazie, non so che cosa dire di più, grazie di questo tempo
che
ci ha dedicato.
A voi anche per diffondere queste notizie, che è importante, che il vostro lavoro.
Assolutamente, beh, il nostro podcast poi le manderò i link, quindi comunque così in maniera ci dà anche un giudizio e una qualità sul lavoro che facciamo insieme. Grazie ancora, padre.
Grazie, ogni bene.
Saluti,
grazie,
Felicetta. Grazie.
Ciao,
grazie ancora.
Te la saluto.
Grazie.
Grazie.
Hai detto.